Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e tardi di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. È una parabola della vita quella che ci racconta oggi il Vangelo di Luca, come una riflessione sui fatti della passione, morte e resurrezione di Cristo, però calata non solo dentro le nostre categorie della fede, ma anche dentro i nostri dubbi, i nostri sospetti. Questi si erano fatti un'idea di Gesù e glielo dicono. Non lo riconoscono perché non lo hanno mai conosciuto, ma erano stati con lui, avevano visto i suoi prodigi. Pure Pietro aveva visto i suoi prodigi, eppure fa fatica a confessare la fede in lui quella notte quando Gesù è condannato al Sinedrio. Non l'avevano riconosciuto perché rispetto a lui avevano delle aspettative. Guarda, se queste categorie non ti sono utili per capire anche te come che cosa porti nel cuore circa la persona di Gesù. Quando Gesù domanda loro perché siete tristi, e loro dicono: «Ma tu sei forestiero, che non lo sai che è successo?» ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu potente profeta in opere e in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Ma era vero questo? Gesù non fu profeta potente davanti al popolo. Gesù entrò in Gerusalemme cavalcando un mite puledro d'asina. E tutte le cose che ha fatto sempre imponendo il segreto sulla sua messianicità. Pure a noi ci tornerebbe comodo pensare che Gesù, come a tanta cinematografia ha fatto, camminasse per le strade della Palestina con la supponenza e tutti gli apostoli intorno a dire quanto era potente costui. Forse questa è l'immagine che noi conserviamo di lui quando abbiamo bisogno di una figura rassicurante. Ma Gesù non è una figura rassicurante. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è Dio che abita con noi, così l'aveva annunciato l'arcangelo Gabriele a Maria. E Maria, quando rimase incinta del figlio, dello Spirito Santo, se ne andò a trovare Elisabetta quasi senza proferire parola, finché Elisabetta non ha potuto dire come mai che la madre del Signore viene a me. Dunque, non una personalità eclatante, no? Di grande successo, come se l'aspettavano loro. Siccome l'avevano immaginato così, come si erano scandalizzati? Si erano scandalizzati nel vedere che un uomo potente che poteva veramente salvare Israele, glielo dicono pure, lo speravano, no? Avevano questa attenzione, aspettativa, avevano l'aspettativa che lui finalmente sovvertisse tutto l'ordine, mandasse via i romani, magari anche i sommi sacerdoti e tutti gli altri, e regnasse lui insieme ai suoi discepoli. Ma tu dici, è vero questo? È possibile pensarlo? Come no? Perfino Giacomo e Giovanni se l'erano creduto, avevano detto alla madre, noi vorremmo essere alla destra e alla sinistra, e quella era andata a dirglielo a Gesù, vi ricordate, no? Dunque un'idea su Gesù che si erano fabbricati loro. E ci avevano creduto così tanto che quando l'hanno visto deturpato, maltrattato, sofferente, non l'hanno, hanno cominciato a non riconoscerlo e neanche da risorto lo hanno riconosciuto. Allora Gesù, per fargli entrare nel senso della Pasqua, per fargli vivere la Pasqua veramente, cioè la passione e morte per la resurrezione, per loro come per te uguale, è uscito dalle icone che gli abbiamo fatto, dalle immagini oleografiche e dai film che abbiamo costruito sulla sua persona e ha fatto quello che fa nel corso della storia con tutte le generazioni di increduli, di sospettosi, di peccatori come noi. Cioè si mette a fianco a questi due e comincia a parlare loro dicendo: ma siete proprio scemi a non aver dato retta alla scrittura che pure conoscete. Ebbene, adesso ve la racconto io. E a partire dai profeti, da Mosè, da Luca lo riporterà in varie occasioni questo elemento, questa immagine, no? Tutta la scrittura, tutta la parola di Dio gliela fa abitare, gliela fa conoscere, gliela fa vedere non come se l'erano immaginata, ma come è veramente. In due parole, gli parla di sé come è veramente, non come se lo erano immaginato. Loro non capiscono immediatamente, però si accorgono, se lo dicono pure, ma non ci ardeva forse il cuore nel petto, si accorgono che costui ha un'autorità diversa da quella che si erano immaginati. Non è politica. Non è di rivendicazione, no? O di gloria. È una strana presenza quella che lui mostra. Gli dischiude dei significati, gli scalda il cuore, potremmo dire. E quando se ne sta per andare, loro glielo confessano sinceramente. Resta con noi ancora un po'. C'è un canto che noi facevamo, no? Dalla comunione, resta con noi, Signore, la sera, parafrasando questa esperienza. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che tu ti nutri di lui, perché hai ascoltato le sue parole, perché ti sei lasciato penetrare dalla sua presenza nell'accostarti al sacramento dell'Eucarestia, quando poi esci fuori ti accorgi che è ancora sera, cioè che i tuoi occhi non hanno la possibilità di riconoscere la sua presenza nelle relazioni con gli altri, perché ancora non riesci ad amare. Perché non ti senti amato, perché ti esce fuori qualche giudizio che non volevi, insomma, perché sembra che il mondo del peccato sia più forte del mondo della grazia e ci caschi sempre. Segno che colui che avevi adorato lo hai adorato ancora secondo le categorie della gloria. Ma la gloria di Gesù, sappilo bene questo, si manifesta non davanti ai tuoi occhi come qualcosa da adorare, ma nella tua vita come qualcosa da agire. Questa è la gloria. Cioè, è come una logica pasquale che si manifesta nelle relazioni, nell'esercizio della speranza e della fede, soprattutto nella carità. Là lo incontri Gesù. Sull'altare certamente anche, ma non solo sull'altare. Se no avremmo costruito non un tendone del mercato, ma un tempio grandissimo dal quale entrare e uscire, entrare nel sacro e poi uscire nel non sacro, come siamo abituati a fare da sempre. Allora Gesù rimane con loro e rimane pure con te. Viene pure là dove ti incontri nei luoghi prosaici della tua vita, dove mangi, dove ti relazioni e ti mostra qualcosa di cui hai memoria, spezza il pane, ti ricorda là fuori quello che hai visto fare qua, rende presente nella vita quello di cui tu ti sei nutrito qui, perché tu non ti senta solo, perché tu sappia che sei lo stesso là come qua, che la storia là è uguale come questa, che Cristo è presente ovunque, ovunque tu voglia cercarlo. E quando spezza il pane e sparisce, per lasciarli liberi di comprendere ciò che veramente è accaduto, allora si mettono a correre questi due e tornano a Gerusalemme, altri 11 chilometri, per dire ai discepoli quello che noi diciamo a Pasqua tutte le notti, imparandolo anche un po' dalla Chiesa orientale, perché noi ce l'eravamo scordato. Noi facciamo tanti auguri, no? L'ova delle uova di Pasqua. La Chiesa orientale ci ha ricordato che l'annuncio della Pasqua è Cristo è risorto, Christos Anesti. Veramente risorto è la risposta. E così succede a questi. Tornano nel cenacolo dove stanno questi un po' impauriti. Non avevano creduto manco alle donne che avevano detto abbiamo visto, figuriamoci se ci credevano. E dicono: no, Cristo è risorto, e Pietro e gli altri, sì, veramente risorto, l'abbiamo visto pure noi. Amici, questa è la Chiesa. È anche un'opera di assistenza, di sostegno, di aiuto ai poveri, e anche gioia, per carità, girotondi, quello che ti pare, ma la Chiesa si costruisce su questo annuncio. Abbiamo capito che Cristo è risorto. Perché? Perché l'abbiamo visto solamente? No, perché ci ha cambiato il modo di pensare. Ce l'aspettavamo in un modo e l'abbiamo visto com'è veramente. E soprattutto perché questa esperienza è confortata non dai miracoli fittizi che succedono qualche volta in riva ai laghi d'Italia. No, questa esperienza è vera perché noi abbiamo scoperto attraverso le scritture che patire per il Signore è buono. È portatore di verità perché entrare nella morte è segno della speranza della vita eterna. Allora tutto in tutto al creato direbbe sì, veramente è così, è proprio così. Ogni trionfalismo fuori, ogni millanteria pure, ma una fede umile, mite, capace di cambiare il mondo, un mondo che sta sfruttando guerre da tutte le parti. Sporchissime, sporchissime da tutte e due le parti, mettetevelo bene in testa, da tutte e due le parti, sporchissime, nessuno ha ragione. Se avessero ragione, la ragione li avrebbe salvati. E invece li sta facendo morire tutti. Noi non siamo di questa fatta. Noi speriamo nella vittoria di Cristo sulla morte e confessiamo la nostra fede in Lui. Lo Spirito Santo ti aiuti, andiamo verso la Pentecoste adesso, ti aiuti a masticare questi significati, a pensarli, rifletterli, meditarli e chissà, come successe a Maria, domani pure tu ripartorisci il Cristo e tutto il mondo lo vedrà. Quello è il giudizio di pace di Dio sulla storia. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso. Anche noi avevamo un'immagine distorta e abbiamo nutrito aspettative sbagliate, credendo che solo il benessere ci avrebbe salvati dalla morte, dalla solitudine, dalle difficoltà della vita. Ora confessiamo invece nella passione e morte del tuo Figlio e la sua resurrezione l'azione della tua grazia. Per questo osiamo chiederti l'impossibile per noi e per il mondo intero. Degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnovala interiormente, purificala al crogiuolo del tuo amore. Non vivano più in mezzo ad esse millantatori, mercenari, ladri della speranza, ma profeti e santi, martiri, testimoni in questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda con misericordia anche noi, che pur confessando la fede nel tuo Figlio, non siamo stati testimoni, abbiamo peccato in molti modi, abbiamo chiuso il cuore al bisogno degli altri, abbiamo giudicato. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, per ricominciare a costruire il tuo corpo mistico che è la Chiesa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che guardi con tenerezza alla sorte dell'uomo, anche quando questi odia il prossimo e opera il male, cambia il cuore dei tuoi figli. Ferma le guerre, fa luce sul peccato di quegli uomini che tramano gli uni contro gli altri, perché non abbiamo a soccombere tutti. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, come il tuo Spirito si è degnato di seminare nel cuore di questi tuoi figli criteri nuovi, nuovi strumenti per comprendere la tua volontà e attuarla, così io ti chiedo di metterli a riparo dal male, comunque si manifesti, di guarirli profondamente, di salvarli dalle insidie del nemico, di proteggerli da ogni male e da ogni maleficio, possano riconoscerti in mezzo agli uomini e celebrarti, possano lodare il tuo nome santo per sempre. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.